ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈಷವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಗನ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರಿ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರಿ
ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte prima, il capitolo intitolato Il sogno diventa realtà. Srila Prabhupada incontra la signora Morarji. Direttrice della Scindia Steamship Company, che gli offre il suo appoggio economico per la pubblicazione dello Srimad Bhagavatam. Il terzo volume avrebbe completato il primo canto, poi, fornendo una letteratura imponente, egli sarebbe stato pronto per andare in Occidente. Anche con i soli primi due volumi, egli aveva ricevuto un'accoglienza migliore in India. Già era stato ricevuto dal vicepresidente e dal primo ministro, aveva con successo avvicinato un grosso magnate di Bombay e con pochi minuti di presentazione del libro aveva ricevuto una grande donazione. I libri erano una predica potente. Jamastami si avvicinava e Bhaktivedanta Swami stava organizzando una celebrazione al tempio di Radha Damodara. Voleva invitare Bishwanath Das, il governatore dell'Uttar Pradesh, affinché presiedesse la cerimonia in onore dell'apparizione di Sri Krishna. Sri Bishwanath aveva ricevuto una copia dello Srimad Bhagavatam, il primo volume, e aveva scritto per manifestare il suo apprezzamento. Benché fosse un politico, era conosciuto per il suo affetto e per il rispetto che sentiva verso i sadhu. Invitava regolarmente sadhu autorevoli a casa sua e una volta aveva visitato tutti i templi importanti di Mathura e di Vrindavana. Bhaktivedanta Swami chiese al presidente municipale di Vrindavana, Mangalal Sharma, di invitare il governatore alla celebrazione di Jamastami al tempio di Radha Damodara. Il governatore aveva prontamente accettato l'invito. Bhaktivedanta Swami stampò un volantino che annunciava: nell'occasione della cerimonia di Jamastami al Samadhi di Srila Rupa Goswami e Jiva Goswami, tempio di Sri Sri Radha Damodara, Seba Kunj Brindava, esecuzione di Godia Kirtan alla presenza di Sua Eccellenza Sri Bishwanath Das, governatore dell'Uttar Pradesh, e dell'ospite più importante Sri G. D. Somani di Bombay, responsabile del tempio di Sri Rangaraji a Vrindavana. L'appuntamento è a Vrindavana per sabato 31 agosto 1964, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 post meridian. Il volantino includeva un annuncio in cui era spiegato che lo Srimad Bhagavatam sarebbe stato completato in 60 volumi. Nell'occasione sarebbero stati cantati Bhajana, Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Nitai Pada Kamala, le preghiere dei sei Goswami e altre canzoni care ai Gaudiya Vaishnava, stampate in Bengala in un libro di canti. Il programma ebbe successo, vi fu una partecipazione massiccia, si cantarono le canzoni di Krishna e si prese il prasadam. Bhaktivedanta Swami tenne una lezione su un verso dello Srimad Bhagavatam che definisce l'età di Kali un oceano di errori, in cui solo una qualità si salva, il canto Hare Krishna. Dopo aver guidato il Kirtan Hare Krishna, Bhaktivedanta Swami presentò una copia del secondo volume dello Srimad Bhagavatam al governatore e illustrò i suoi progetti per predicare in tutto il mondo. Il giorno dopo Jamastami era il 69esimo anniversario della nascita di Bhaktivedanta Swami. Pochi giorni più tardi, Bishwanath Das chiese a Bhaktivedanta Swami Maharaj di visitarlo nella sua residenza a Lucknow. Era un'occasione speciale e il governatore aveva invitato alcuni sadhu e pianificato un programma di kirtan. Egli aveva invitato un gruppo di musicisti professionisti che viaggiavano attraverso l'India eseguendo kirtan e producendosi in esibizioni musicali. Uno dei musicisti, il giovane Shishir Kumar Bhattacharya, fu colpito dalla personalità di Bhaktivedanta Swami. Srishir Bhattacharya racconta: eravamo stati invitati a eseguire Kirtan a casa del governatore a Lucknow. Era un gruppo formato di 7-8 persone. Era la casa del governatore, una casa grande, e io ero seduto su una predella. Vedevo il governatore, Vishwanath Das, e accanto a lui stava un sadhu. Io pensai che quel sadhu, benché anziano, dava l'impressione di avere una grande forza. Quando vidi il governatore seduto là, scesi dalla predella e mi inchinai. Poi gli chiesi che soggetto avrebbe preferito ascoltare. Egli rispose: qualcosa che si riferisca a Chaitanya Mahaprabhu. Allora io dissi: sono molto contento della tua scelta. Dopo aver trascorso un'ora suonando i kirtan di Mahaprabhu, fu offerto il pranzo nella grande sala dei banchetti, con piatti d'argento su ognuno dei quali era inciso il simbolo del governatore. Sedemmo tutti insieme e accadde che il mio posto fosse accanto a quello dello sadhu, il quale si presentò come Bhaktivedanta Swami. Conversammo e poi il sadhu mi presentò un libro, lo Srimad Bhagavatam. Bhaktivedanta Swami disse: sono interessato a presentare il Krishna Nama e Chaitanya Mahaprabhu nei paesi occidentali. Sto cercando di trovare il modo di procurarmi un biglietto. Se lo ricevo, partirò e propagherò gli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Poi egli pronunciò questo verso di Mahaprabhu: Pritivite acheyata nagaradigram sarvatra prachar haibe mor nama. Non pensai però che sarebbe stato in grado di realizzare quel programma, perché era una persona molto semplice e povera. Con il manoscritto completo del terzo volume e con il denaro per la stampa, Bhaktivedanta Swami una volta ancora entrò nel mondo dell'editoria. Comprò la carta, corresse le bozze e fece in modo che lo stampatore rispettasse le scadenze affinché il libro fosse terminato nel gennaio del 1965. Così, con la sua perseveranza, lui, che quasi non aveva denaro per se stesso, organizzò la pubblicazione di questo terzo ampio volume rilegato in copertina dura in poco più di 2 anni. A questo ritmo il rispetto nei suoi riguardi tra le persone colte si accrebbe ed egli diventò presto una figura di rilievo tra i suoi conterranei. Egli però aveva fissato il suo sguardo sull'Occidente e con la pubblicazione del terzo volume sentì di essere quantomeno preparato. Aveva 69 anni e doveva far presto. Erano trascorsi più di 50 anni da quando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva chiesto per la prima volta a un giovane capofamiglia di Calcutta di predicare la coscienza di Krishna in Occidente. Dapprima ciò era sembrato impossibile ad Abhay Charan, che da breve tempo aveva assunto la responsabilità di una famiglia. Quell'ostacolo tuttavia era stato rimosso da molto tempo e per più di dieci anni egli era stato libero di viaggiare. Tuttavia era privo di denaro, e lo era tuttora, e voleva pubblicare prima alcuni volumi dello Srimad Bhagavatam da portare con sé. Ciò gli era sembrato necessario se veramente voleva fare qualcosa di tangibile. Ora, per grazia di Krishna, i 3 volumi erano nelle sue mani. Srila Prabhupada racconta: avevo progettato di andare in America. La consuetudine prevalente è di andare a Londra, ma io non volevo andare a Londra. Stavo solo pensando come fare per andare a New York. Stavo progettando. Andrò per questa via, passando per Tokyo, in Giappone, oppure per quell'altra. Qual è la via più economica? Questo era il mio proponimento. Il mio obiettivo era sempre New York. Talvolta sognavo di essere venuto a New York. Poi Bhaktivedanta Swami incontrò Mr. Agarwal, un uomo d'affari di Mathura, e gli comunicò incidentalmente, come faceva tutte le volte che incontrava qualcuno, la sua intenzione. quella di andare in Occidente. Benché Mr. Agarwal avesse conosciuto Bhaktivedanta Swami per solo 5 minuti, spontaneamente si offrì di trovargli un sostenitore in America. Si trattava di una cosa che Mr. Agarwal aveva fatto molte volte, poiché aveva incontrato un sadhu che gli diceva di avere l'intenzione di andare all'estero per insegnare la cultura hindu, chiese a suo figlio Gopal, un ingegnere che viveva in Pennsylvania, di fargli avere una forma di finanziamento. Quando Mr. Agarwal si offrì di aiutarlo in questa maniera, Bhaktivedanta Swami lo incitò a fargli questo favore. Srila Prabhupada racconta: non avevo fatto un discorso serio a Mr. Agarwal, ma fu lui a considerare la cosa con molta serietà. Io gli chiesi: perché non chiedi a tuo figlio Gopal di farmi avere un finanziamento in modo che io possa recarmi là? Voglio andare là per predicare. Bhaktivedanta Swami però sapeva che non bastava limitarsi a sognare di andare in Occidente, aveva bisogno di denaro. Nel marzo del 1965 egli fece un altro viaggio a Bombay nel tentativo di vendere i suoi libri. Si fermò di nuovo a Prem Kutir, il Dharmashala gratuito. Trovare clienti era difficile. Incontrò un bibliotecario del Jai Hind College, Paramananda Bhagwani, che comprò i libri per la biblioteca della scuola e guidò Bhaktivedanta Swami verso qualche probabile sbocco. Mr. Bhagwani racconta: lo condussi al Popular Book Depot sulla Grant Road per aiutarlo a vendere i libri, ma là gli risposero che non potevano immagazzinare libri perché non vi era richiesta di libri di religione. Andammo allora in un altro negozio vicino e anche lì il proprietario si dolse di non poter vendere i libri. Allora egli andò a Saduvela, nei pressi del tempio di Mohalakshmi, dove incontrammo il direttore del tempio. Egli naturalmente lo accolse molto bene. Essi avevano una loro libreria e tenevano libri di religione. Perciò li avvicinammo per chiedere loro il favore di tenere un set nella loro biblioteca. Avevano un ricco ashram, eppure risposero di non averne la possibilità. Bhaktivedanta Swami tornò a Delhi e là continuò la normale vendita di libri per la strada, cercando di non perdere nessuna opportunità che potesse presentarsi. Con sua sorpresa, egli fu convocato dal ministro degli affari esteri e qui fu informato che non vi erano obiezioni. Il suo certificato per andare negli Stati Uniti era pronto. Poiché non aveva avviato alcun procedimento per lasciare il paese, Bhaktivedanta Swami si informò presso il ministero, perché non sapeva come ciò fosse potuto accadere. Essi gli mostrarono una scheda dichiarativa statuaria firmata da Mr. Agarwal di Butler, in Pennsylvania. Mr. Agarwal dichiarava solennemente che avrebbe sostenuto le spese per il mantenimento di Bhaktivedanta Swami durante la sua permanenza negli Stati Uniti. Srila Prabhupada racconta che genere di corrispondenza si fosse svolta tra padre e figlio, io non so. Io avevo soltanto chiesto: perché non chiedi a tuo figlio di finanziare? E ora, dopo 3 o 4 mesi, era già pronto il nulla osta per il certificato che mi era stato inviato dal consolato indiano a New York. Egli aveva già coperto le mie spese di un mese e all'improvviso io ero già in possesso del certificato. Alla richiesta di suo padre, Gopal Agarwal aveva realizzato ciò che egli aveva già fatto per numerosi altri sadhu, nessuno dei quali però era mai andato in America. Si trattava di una formalità, di qualcosa che serviva a soddisfare suo padre. Gopal aveva richiesto una scheda al consolato dell'India a New York, aveva ottenuto dal suo datore di lavoro una dichiarazione del suo reddito mensile, ricevuto una lettera dalla sua banca per esibire il suo conto relativo all'aprile del 1965 e aveva fatto legalizzare la scheda. Poi la pratica era stata vistata e approvata a New York e spedita a Delhi. Ora Bhaktivedanta Swami aveva un sostenitore che lo finanziava, ma aveva bisogno di un passaporto, di un visto, di un modello P e di un biglietto di viaggio. Ottenere il passaporto non presentava difficoltà. Krishna Pandit lo aiutò e per il 10 giugno il passaporto era pronto. Con diligenza egli scrisse il suo indirizzo del tempio di Radha Krishna a Cipiwada e il nome del padre Gormohande. Chiese a Krishna Pandit di pagare anche per il suo viaggio all'estero, ma egli rifiutò pensando che il fatto di recarsi all'estero fosse contrario ai principi hindu per un sadhu e inoltre era troppo dispendioso. Con il suo passaporto e con il certificato di finanziamento, Bhaktivedanta Swami andò a Bombay, non per vendere libri e raccogliere fondi per la stampa. Egli voleva un biglietto per l'America. Di nuovo cercò di incontrare Sumati Murarji. Mostrò i suoi certificati di finanziamento al segretario, Mr. Chokshi, che ne rimase ben impressionato e andò dalla signora Murarji a suo nome. La Swami è tornato da Vrindavan, le disse. Ha pubblicato il suo libro con la tua donazione. Ha trovato un sostenitore che lo finanzia e vuole andare in America. Vuole che tu lo faccia partire con una nave della Scindia. La signora Murarji disse di no, che Swamiji era troppo vecchio per andare negli Stati Uniti con la prospettiva di compiere qualcosa. Mentre Mr. Chokshi gli riferiva le parole della signora Murarji, Bhaktivedanta Swami ascoltava disapprovando. Lei voleva che restasse in India e completasse lo Srimad Bhagavatam. Perché andare negli Stati Uniti? Finisca il suo lavoro qui. Tuttavia Bhaktivedanta Swami era determinato a partire. Rispose a Mr. Chokshi che avrebbe convinto la signora Murarji. Istruì Mr. Chokshi su ciò che avrebbe dovuto dire. Trovo che questo gentleman è veramente ispirato ad andare negli Stati Uniti per predicare là. Ma anche dopo queste parole la signora Murarji di nuovo rifiutò. Forse egli non sarebbe stato in grado di ritornare e lei dubitava che avrebbe potuto portare a termine qualcosa là. Le persone in America non cooperano molto e con ogni probabilità non l'avrebbero ascoltato. Esasperato per l'inefficienza di Mr. Chokshi, Bhaktivedanta Swami chiese di vederla personalmente. L'incontro gli fu concesso e il brizzolato e deciso Bhaktivedanta Swami le presentò la sua enfatica richiesta. La prego, mi dia un biglietto. Sumati Murarji era preoccupata. Swamiji, tu sei così vecchio. Ti stai prendendo questa responsabilità? Pensi che sia giusto? No, egli la rassicurò, sollevando la mano come per rassicurare una figlia dubbiosa. Va tutto bene. Ma tu sai cosa pensano i miei segretari? Loro dicono che Swamiji va là a morire. Bhaktivedanta atteggiò il viso a un'espressione che sembrava voler allontanare una chiacchiera assurda. Insistette di nuovo per ottenere il biglietto. Va bene, la signora disse. Riceverai un modello P. E io farò in modo di farti andare su una nostra nave. Bhaktivedanta Swami si illuminò di un sorriso radioso e lasciò felice l'ufficio passando tra i suoi sorpresi e scettici impiegati. Un modello P un'altra necessità per una persona di nazionalità indiana che voglia lasciare il paese. È un documento rilasciato dalla Banca di Stato indiana per certificare che a carico di una persona non ci sono debiti eccessivi. In tal caso la persona è dichiarata idonea dalle banche. Per poter ottenere quel certificato occorreva del tempo. Egli non aveva nemmeno il visto per gli Stati Uniti. Doveva ottenere questi permessi dal governo, ma non aveva un posto dove risiedere. Fu così che la signora Morargi gli concesse di risiedere alla Scindia Colony, un blocco di appartamenti destinati agli impiegati della Scindia Company. Egli si fermò in un piccolo appartamento non abbigliato con un suo baule e la sua macchina da scrivere. Gli impiegati della Scindia che risiedevano là sapevano tutti che la signora Morargi lo stava aiutando a partire per l'Occidente e alcuni di loro si interessavano della sua causa. Erano colpiti dal fatto che gli stesse andando all'estero per predicare nonostante la sua età avanzata. Egli era un sadhu speciale, uno studioso. Essi seppero da lui che stava portando con sé 100 copie dei suoi libri, ma non denaro. Diventò una celebrità alla Scindia Colony. Varie famiglie gli portavano riso, sabji e frutta. Gli portavano tanto cibo che non riusciva a mangiarlo tutto ed egli riferì la cosa a Mr. Chokshi. Accettalo e distribuiscilo, consigliò Mr. Chokshi. Bhaktivedanta Swami allora cominciò a dare i resti del suo cibo ai bambini. Alcuni tra i residenti anziani si radunavano per ascoltarlo ed egli lesse e parlò dello Srimad Bhagavatam. Mr. Vasavada, il primo cassiere della Scindia, ne rimase particolarmente colpito e veniva regolarmente a prendere lezioni dal sadhu. Mr. Vasavada si procurò i libri di Bhaktivedanta Swami e li lesse a casa sua. Bhaktivedanta Swami divideva la veranda sul tetto con Mr. Nagarajan, un funzionario della Scindia, e sua moglie. Mr. Nagarajan racconta: ogni volta che passavo di là, egli scriveva o cantava. Io gli chiedevo: Swamiji, cosa stai scrivendo? Egli sedeva vicino alla finestra e traduceva il sanscrito, una parola dopo l'altra. Mi consegnò due libri e mi disse: ragazza, se leggi questi libri capirai. In casa parlavamo. Vi erano 4 o 5 signore del Gujarat che venivano. Durante una di queste conversazioni, Bhaktivedanta Swami disse a una signora che la pettinatura femminile con la scrimiatura su un lato non è corretto. Le signore indiane portavano i capelli divisi nel mezzo. Esse erano molto interessate e ascoltavano con entusiasmo i suoi discorsi. Ogni giorno egli usciva per cercare di ottenere il visto e il modello P più celermente possibile. Vendeva libri e cercava contatti e sostenitori per la futura pubblicazione dello Srimad Bhagavatam. Mr. Nagarajan tentava di aiutarlo. Usando l'elenco telefonico fece una lista di uomini d'affari e professionisti che erano Vaishnava e avrebbero potuto essere inclini ad aiutarlo. I vicini di Bhaktivedanta Swami alla Scindia Colony lo osservavano tornare stanco morto verso sera. Si sedeva tranquillo, forse perché si sentiva triste, come i vicini pensavano, ma dopo un po' di tempo si alzava di nuovo rinvigorito e cominciava a scrivere. Mrs. Nagarajan. Quando tornava a casa noi lo incoraggiavamo e generalmente gli dicevamo: Swamiji, un giorno raggiungerai il tuo obiettivo. Egli allora diceva: non è ancora il momento giusto, non è ancora il momento giusto. Sono tutti agnani e non capiscono, eppure io devo continuare. Talvolta io passavo e vedevo il suo chadar sulla sedia ed egli era seduto sul davanzale della finestra. Io gli chiedevo: Swamiji, non hai dei buoni contatti oggi? Egli rispondeva: oggi non molto, non ricevo molto e ciò è deprimente. Domani Krishna mi darà migliori precisazioni. E restava quietamente seduto. Dopo 10 minuti sedeva sulla sedia e cominciava a scrivere. Mi chiedevo come Swamiji potesse essere così stanco in un minuto e in un minuto dopo, anche se era stanco, non era sconfitto. non voleva mai parlare di scoraggiamento. Noi lo incoraggiavamo sempre e dicevamo: «Se oggi non ottieni niente, domani incontrerai certamente qualcuno che ti incoraggerà». Le mie amiche venivano mattina e sera per i discorsi e lui offriva namaskara e frutta. Mr. Nagarjan. Il suo temperamento era molto accomodante e familiare. I nostri amici offrivano qualche rupia. Allora egli diceva: «Va bene, ciò vi aiuterà». Di solito camminava dalla nostra colonia alla stazione di Anderi, che distava 2 chilometri. Si recava là senza prendere l'autobus, perché era senza denaro. Bhaktivedanta Swami aveva fatto stampare una pagina intitolata «La mia missione». Mostrava agli uomini influenti nel tentativo di ricevere maggiori finanziamenti per lo Srimad Bhagavatam. Le affermazioni stampate proponevano la coscienza di Dio come unico rimedio per i mali della moderna società materialista. Malgrado il progresso scientifico e il benessere materiale, non vi era pace sulla terra. Perciò la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam, le glorie dell'India, dovevano essere diffuse in tutto il mondo. La signora Morarji chiese a Bhaktivedanta Swami se egli poteva leggere per lei lo Srimad Bhagavatam la sera. Egli acconsentì. Lei gli mandava la sua automobile ogni sera e si sedevano nel suo giardino, dove Bhaktivedanta Swami recitava e commentava il Bhagavatam. Mr. Morarji racconta: «Generalmente veniva la sera e recitava i versi metricamente, come di solito si fa con il Bhagavatam. In alcuni punti controversi, quando ci si siede a discutere, sorgono molte questioni. Egli dava il suo commento, ma si riferiva sempre allo Srimad Bhagavatam. Egli si sedeva, mi dava le sue spiegazioni e poi se ne andava. Lui aveva tempo e io potevo ascoltare. Questi incontri si protrassero per circa 10 o 15 giorni». Il sostegno da parte della Scindia e il finanziamento negli Stati Uniti era una forte presentazione e con l'aiuto delle persone della Scindia gli ottenne il visto il 28 luglio del 1965. Ma la procedura per il modello P era lenta e fu anche minacciata da un ultimo ostacolo che sembrava insormontabile. Srila Prabhupada un tempo racconta: «Un tempo non vi erano restrizioni per andare all'estero, ma per un sannyasi come me fu molto difficile ottenere il permesso governativo per espatriare. Avevo chiesto l'autorizzazione relativa al modello P, ma l'autorizzazione non era arrivata. Allora mi recai alla Banca di Stato dell'India. Il funzionario era il signor Martarchari. Egli mi disse: "Swamiji, tu ricevi il finanziamento da un privato, così noi non possiamo accettare. Se fossi stato invitato da qualche istituzione, allora avremmo potuto tenere in considerazione la richiesta. Ma tu sei invitato da un privato per un mese e dopo un mese ti troverai in difficoltà. Vi saranno moltissimi inconvenienti". Ma io avevo già preparato tutto per la partenza e dissi: "Che cosa hai fatto?". Egli disse: "Ho deciso di non concedere l'autorizzazione per il modello P". E io dissi: "No, no, non farlo. Mandami dal tuo superiore, non deve andare così". Così egli accettò la mia richiesta e mi indirizzò al funzionario capo degli scambi con l'estero, o qualcosa del genere. Questi era il funzionario più elevato all'interno della Banca di Stato dell'India. Andai da lui e chiesi al suo segretario: "Avete in lista il tal dei tali? Per favore, introducetemi a Mr. Rao, devo vederlo". Il segretario consentì e mi aggiunse all'elenco ponendo il mio nome sotto gli altri. Io aspettai. Mr. Rao venne di persona e mi disse: "Swamiji, ho dato il nulla osta per il tuo caso, non preoccuparti". Seguendo l'istruzione di Mr. Morarji, il suo segretario, Mr. Chokshi, pensò alle disposizioni definitive per Bhaktivedanta Swami. Poiché egli non aveva vesti calde, Mr. Chokshi lo portò a comprare una giacca di lana e altri vestiti di lana. Mr. Chokshi spese circa 250 rupie in nuovi vestiti, inclusi alcuni doti nuovi. Su richiesta di Bhaktivedanta Swami, Mr. Chokshi stampò 500 copie di un piccolo pamphlet. che conteneva gli 8 versi scritti da Sri Chaitanya e un annuncio per lo Srimad Bhagavatam, nel contesto di una pubblicità per la Scindia Steamship Company. Mr. Choksi, io gli chiesi, perché non sei partito prima? Perché vuoi andare ora negli Stati Uniti, alla tua età? E gli rispose, sarò in grado di fare qualcosa di buono, sono sicuro. La sua idea era che qualcuno dovesse andare là per avvicinare la gente che si era persa nella vita e insegnare a quelle persone qual è la cosa corretta. Gliel'avevo chiesto tante volte, perché vuoi andare negli Stati Uniti? Perché non cominci da Bombay, da Delhi o da Vrindavana? Lo stuzzicavo anche dicendo, tu sei interessato a visitare gli Stati Uniti, vuoi divertirti là? Egli rispondeva, cosa devo vedere? Ho già concluso la mia vita. Tuttavia talvolta si scaldava, generalmente si irritava per i ritardi. Cos'è questa assurdità? E gli diceva, allora io capivo, si sta arrabbiando ora. Talvolta diceva, oh, la signora Morarji non ha ancora firmato questo documento? Dice di tornare domani? Parleremo domani? Cosa significa questo andare e venire giornaliero? Egli si irritava, allora io dicevo, siediti qui. Ma egli chiedeva, per quanto tempo devo restare ancora qui seduto? E così diventava impaziente. Finalmente la signora Morarji prenotò un posto per lui su una delle sue navi, la Jaladuta, che partiva da Calcutta il 13 agosto. Si era assicurata che egli avrebbe viaggiato su una nave il cui capitano fosse in grado di capire le esigenze di un vegetariano e di un brahmana. La signora Morarji disse al capitano della Jaladuta, Arun Pandia, di caricare ortaggi e frutta supplementari per lo Swami. Mr. Choksi trascorse gli ultimi 2 giorni a Bombay con Bhaktivedanta Swami per ritirare i pamphlet alla tipografia, per acquistare le vesti e accompagnarlo alla stazione a prendere il treno per Calcutta. Bhaktivedanta Swami arrivò a Calcutta soltanto pochi giorni prima della partenza della Jaladuta. E benché avesse vissuto buona parte della sua vita in quella città, ora egli non aveva un luogo dove stare. Come aveva scritto nel suo Vrindavana Bhajana, ho mogli, figlie, nipoti, ogni cosa, ma senza denaro, ogni cosa è gloria senza frutto. Benché in quella città egli fosse stato allevato con tanta cura da bambino, quei primi giorni se n'erano andati per sempre. Dove andarono il padre amoroso e la madre? Dove sono tutti gli anziani che erano la mia vera famiglia? Chi me ne darà notizia? Dimmi. Ciò che resta di questa famiglia è un elenco di nomi. Tra le centinaia di persone che Bhaktivedanta Swami conosceva a Calcutta, scelse di chiamare Mr. Sisir Bhattacharya, il brillante cantore di Kirtan che un anno prima aveva incontrato al palazzo del governatore a Lucknow. Mr. Bhattacharya non era né un parente né un discepolo e nemmeno un amico intimo, ma era desideroso di aiutarlo. Bhaktivedanta Swami lo cercò a casa sua e lo informò che sarebbe partito con una nave da carico dopo pochi giorni. Aveva bisogno di un luogo dove stare e avrebbe voluto dare alcune lezioni. Mr. Bhattacharya cominciò immediatamente a organizzare incontri in casa di amici, dove avrebbe cantato e Bhaktivedanta Swami avrebbe parlato. Mr. Bhattacharya pensava che la partenza del sadhu per l'America fosse un avvenimento importante che faceva notizie. Accompagnò Bhaktivedanta Swami nella sede di tutti i giornali di Calcutta, Hindustan Standard, Amrita Bazar Patrika, Jugantas, Satesh Man e altri. Poiché Bhaktivedanta Swami era in possesso di una sua unica fotografia, quella del passaporto, essi ne fecero fare alcune copie per i giornali. Mr. Bhattacharya cercava di spiegare che cosa lo Swami andava a fare. I giornalisti ascoltavano. Nessuno di loro però scrisse qualcosa. Infine visitarono il Dainik Basumati, un quotidiano bengali che consentì a stampare un piccolo articolo con la fotografia di Bhaktivedanta Swami. Mr. Bhattacharya continuò ad assistere Bhaktivedanta Swami fino alla conclusione dei suoi affari e degli impegni assunti per parlare in pubblico. Mr. Bhattacharya racconta: noleggiavamo un taxi per questo o quel luogo dove lui poteva predicare. Io non parlavo mai con lui durante la predica, ma una volta, mentre stavo tornando dopo la conferenza, dissi: hai detto queste cose su quell'argomento, ma io ti dico che non è così. Io mi opponevo a lui e discutevo, ed egli si infuriò. Ogni volta che discutevamo io dicevo: no, non penso che sia così. Allora egli gridava e si infuriava davvero. Una volta egli disse: dici sempre penso, penso, penso. Che importanza ha ciò che pensi? Non è importante ciò che pensi tu. La cosa importante è ciò che gli Shastra dicono. E io insistevo: devo fare ciò che penso, ciò che sento, questo è importante. Egli allora rispose: no, devi dimenticare ciò, devi dimenticare questo desiderio. È meglio che tu dipenda dagli Shastra. Segui ciò che gli Shastra vogliono che tu faccia e fallo. Io non ti sto dicendo ciò che penso, ma sto ripetendo ciò che gli Shastra dicono. Il giorno prima della sua partenza, Bhaktivedanta Swami viaggiò fino alla vicina Mayapur per visitare il Samadhi di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Poi tornò a Calcutta. Era pronto. Aveva solo una valigia, un ombrello e una provvista di cereali secchi. Non sapeva ciò che avrebbe trovato da mangiare in America. Forse ci sarebbe stata solo carne. In questo caso, egli era pronto a nutrirsi soltanto di patate e cereali. Il suo bagaglio più importante, alcuni bauli dei suoi libri, erano stati spediti separatamente con la nave da carico della Scindia. 100 set di 3 volumi. Il solo pensiero dei libri gli dava fiducia. Quando giunse il giorno della partenza, aveva bisogno di quella fiducia. Stava stancandosi, con un taglio netto dalla sua vita precedente. E lui era pericolosamente vecchio e non era in buona salute. Essere povero e sconosciuto in India era una cosa. Anche nei giorni di Kali Yuga, quando i capi dell'India rifiutavano la cultura vedica e imitavano l'Occidente, era pur sempre l'India. Vi erano ancora i resti della civiltà vedica. Era stato in grado di incontrare milionari, governatori, il primo ministro, soltanto apparendo alla loro porta e aspettando. Un sannyasi era rispettato, lo Srimad Bhagavatam era rispettato, ma in America sarebbe stato differente. Egli non sarebbe stato nessuno, uno straniero. Là non vi era tradizione di sadhu, né templi, né ashram gratuiti. Tuttavia, quando pensava ai libri che portava, conoscenza trascendentale in inglese, diventava fiducioso. Incontrando qualcuno in America, avrebbe consegnato un volantino, Srimad Bhagavatam, messaggio di pace e di buona volontà dall'India. Era il 13 agosto, appena pochi giorni prima di Janmashtami, l'anniversario dell'apparizione di Sri Krishna. In quegli ultimi anni egli era stato a Vrindavana per Janmashtami. Molti residenti di Vrindavana non l'avrebbero lasciata, erano vecchi e vivevano in pace a Vrindavana. Anche Bhaktivedanta Swami era preoccupato di poter morire lontano da Vrindavana. Questa era la ragione per cui i sadhu Vaishnava e le vedove facevano il voto di non lasciare più Vrindavana, nemmeno per andare a Mathura, perché il fatto di morire a Vrindavana costituiva la perfezione dell'esistenza. La tradizione indiana voleva che un sannyasi non attraversasse l'oceano per raggiungere il paese dei Mlecha.
Jaya Radha Madhava Punya Bihari, Jaya Radha Madhava Punya Bihari, Gopi Jan Vallava Girvardhari.
Ma al di là di tutto ciò vi era il desiderio di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, e il suo desiderio non era differente da quello di Krishna. Inoltre Sri Chaitanya Mahaprabhu aveva predetto che il canto Hare Krishna si sarebbe diffuso in ogni città e in ogni villaggio del mondo. Mr. Bhattacharya e Bhaktivedanta Swami presero un taxi per andare al porto di Calcutta. Bhaktivedanta Swami aveva con sé una copia della Chaitanya Charitamrita in lingua bengali che intendeva leggere durante la traversata. In un modo o nell'altro egli sarebbe stato in grado di cucinare a bordo, altrimenti avrebbe digiunato, come Krishna desiderava. Egli controllò di avere con sé l'essenziale: biglietto passeggeri, passaporto, visto, modello P, indirizzo del sostenitore. Finalmente era giunto il momento. Srila Prabhupada racconta: com'era stato difficile uscire dal paese. In qualche modo, tuttavia, per grazia di Krishna, mi fu concesso di poter diffondere il movimento per la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Altrimenti, restando in India, non sarebbe stato possibile. Volevo dare inizio al movimento in India, ma non ero stato incoraggiato a farlo. La nera nave da carico, piccola e scolorita, era rumeggiata all'attracco. Una passerella conduceva alla banchina del ponte della nave. I marinai del mercantile indiano guardarono con curiosità l'anziano sadhu, in abiti color zafferano, che scambiava le ultime parole con il compagno nel taxi, prima di lasciarlo e di avviarsi con passo deciso verso la nave. Per migliaia di anni la Krishna Bhakti era stata conosciuta soltanto in India, non all'estero, a parte i distorti e privi di fede reportage degli stranieri. Gli unici swami che avevano raggiunto l'America non erano devoti, erano impersonalisti mayavadi. Ora Krishna invece stava inviando un suo emissario, Bhaktivedanta Swami. Mr. Bhattacharya racconta: era solo a lottare. Quando partì non vi era nessuno sul molo a dirgli arrivederci, non amici, né sostenitori, né discepoli, nessuno. Anche se mi aveva chiamato, io non ero un suo discepolo, ero discepolo di qualcun altro, non ero un suo seguace. Tuttavia, grazie all'amore condiviso, io sentivo molto rispetto per lui. Così accadde che io fossi l'unica persona in piedi sul molo per dirgli arrivederci. Non vi era nessuno con me. Non potevo immaginare che fosse una cosa così importante. Così termina la prima parte della Srila Prabhupada Lilamrita.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
L'inizio della seconda parte alla prossima puntata.
Ram Ram Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna.
Rama, Rama, Rama.
कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगना ललिता श्री विशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.